Oh, saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, quindi la rubrica cinematografica dove vi parla della storia di un paese. Oggi credo che andiamo in conclusione con l'Italia per parlare di vari generi. Sarà un po' più veloce in certi perché effettivamente c'è poco da dire, come nel cinema di guerra che vengono chiamati Eurowar o in gergo Macaroni Combat e Spaghetti Combat, ovviamente roba americana che a noi ci devono sempre scimmiottare. E sono film in realtà a basso budget con attori sconosciuti, zero soldi come al solito, che vedi in luoghi esotici o in luoghi desertici come America Latina, Asia, Medio Oriente, eccetera, eccetera. Abbiamo in questo genere dei registi che abbiamo già imparato ad amare. Io alcuni le adoro tantissimo, come Castellari, Lenzi, Gio D'Amato, Bruno Mattei e tantissimi altri. Anche l'attore Klaus Kinski, che è attorone pazzesco che è in tantissime produzioni. Il più famoso del genere è sicuramente quel maledetto treno blindato di Castellari del 78, conosciuto come Inglourious Basterd. Ovviamente vengono citati anche altri film, tra cui ci si è messo anche Margheriti a farli, con film come Indio e Indio 2. Tra l'altro io ce l'ho in VHS, Indio 2, si fa chiamare Anthony Dawson, ovviamente col suo pseudonimo, quindi io mi ricordo che tra l'altro il primo Indio era carino, il secondo non era sto granché, ma comunque era abbastanza godibile. In realtà per il cinema di guerra è finita lì, cioè c'è poco da dire in realtà perché non sono tantissimi film. E passiamo al cinema erotico, che va citato ovviamente Tinto Brass, che lui era già assistente comunque di grandi registi come Rossellini, per esempio, ha iniziato la sua carriera con In capo al mondo e Chi lavora è per tutto, quindi non c'entra nulla per ora con l'erotico, fa altri film, Io Caligola e Salon Kitty, ma raggiunge il suo successo con La chiave, con la Sandrelli. Insomma, io penso che tanti maschietti sanno di che cosa si sta parlando. Negli anni dopo fa film ovviamente incentrati sull'erotico come Miranda, Capriccio, Paprika, così fan tutte ovviamente. E poi andiamo con anche Di Leo con La seduzione. Abbiamo anche Malizia di Salvatore Samperei, che fu il primo vero e proprio trampolino di lancio per Laura Antonelli, una grande attrice che ha fatto vari generi, quindi non ha fatto solo erotico, ovviamente. Ha lavorato anche con Dino Risi, con Visconti nell'Innocente, quindi non è che è proprio l'ultima arrivata. Ovviamente si sviluppa un sottogenere che viene, diciamo, sull'onda del successo di Il Decameron di Pasolini. Si sviluppa questo sottogenere che si chiama decamerotico, che vengono raffigurate storie di vita medievale che non c'entravano nulla col Medioevo, erano solo delle scuse per fare robe così, per fare robe nel Medioevo. Questo porta allo sviluppo della commedia sexy all'italiano, dove abbiamo visto grandi attori che hanno legato il loro nome a questo genere, come Lando Buzzan, Camillo Banfi, Gianfranco D'Angelo, il grandissimo Renzo Montagnani, Edwige Fenech, Gloria Guida, Barbara Boucher, e tantissimi, anche Carmen Russo, e tantissimi altri. Poi ovviamente negli anni 80 vengono inserite ancora più gag volutamente esagerate, a mio avviso, perché volevano attirare più pubblico. La critica in realtà li ha sempre massacrati, mentre invece il pubblico invece li adorava, tra cui i film di Pierino e i film di Gian Burrasca. Di Pierino il più importante, diciamo, che ha interpretato Pierino è stato appunto lui, Alvaro Vitali, che ha lavorato anche con Fellini, quindi non proprio l'ultimo dei scemi. Altri sono stati, per esempio, Giorgio Ariani, che era in un film di Pierino, ha fatto anche Pierino, Giacomo Rizzo, Salvatore Baccaro, abbiamo avuto anche Jimmy il Fenomeno e Bombolo, ovviamente Bombolo, sono stati veramente dei ottimi grandi commedianti perché ci hanno fatto ridere un sacco in quegli anni lì. Poi arrivano gli anni 80 e c'è crisi. Diciamo che la crisi che parte a metà degli anni 80 si protrarrà con molti alti e bassi fino ai giorni nostri. Per dare un'idea delle proporzioni di questa crisi, basti pensare che no, nell'85 venivano prodotti soltanto 80 film e il numero totale di spettatori dai 525 milioni del 70 scende a 123 milioni. Quindi pensate un po' quanto meno di gente ci sia. Non c'erano più le figure anche del cinema di genere, che a causa anche della televisione commerciale viene privato della stragrande maggioranza del pubblico, tra l'altro molte sale chiusero, ma c'era anche questo problema: in realtà molte etichette di produzione televisiva aveva messo sotto contratto dei registi, tipo Lamberto Bava, e non li faceva lavorare, oppure li faceva lavorare con delle robe, a mio avviso, da codice penale, perché A cena col vampiro era veramente una roba. Un film proprio indecente, non so se l'ha voluto fare apposta, così brutto, se no, povero Lamberto. Tranne due exploit, che erano Il nome della rosa, che fu, secondo me, anche in realtà anche buono, ovviamente in tale internazionale. Bernardo Bertolucci, che fece L'ultimo imperatore, che ha una grossa risonanza internazionale. Il caso unico è l'ultimo film di Sergio Leone, C'era una volta in America, che però era interamente supportato da capitali di Hollywood. Ed è un film eccezionale, un film, ma non so neanche come dirlo, è lungo, però non te ne accorgi. Resta sicuramente il succo di tutto quello che è la poetica di Sergio Leone e che era tra i film, secondo me, più importanti, cioè di sempre, secondo me. Il cinema d'autore tende a isolarsi con una serie di film che difficilmente si inseriscono in uno sviluppo comune. Molte grandi personalità del cinema italiano scompaiono, quindi Vittorio De Sica, Pietro Germi nel 74, Pasolini nel 75, anche Luchino Visconti via, non ci sono più, anche Roberto Rossellini poi muore nel 77 e tanti altri. Alcune figure invece ritroveranno solo occasionalmente un concreto seguito popolare, come nel caso dell'ultimo film di Michelangelo Antonioni dal titolo Identificazione di una donna. Fellini ritroverà la sua vena migliore con la pellicola Gingere Fredde. Tuttavia, tali film, favoriti dalla legge 1213 del 65, che stanzia fondi pubblici per la produzione, non colmeranno la frattura tra il pubblico e il cinema d'assai, sempre più relegato ai margini della distribuzione. Il mutare delle condizioni socio-economiche, ovviamente, e l'inevitabile andare con l'età di un'intera generazione, portano a un compimento la stagione della commedia all'italiana. Nonostante i propri autori comunque rimangano piena attività, due successi sono Amici miei, Atto 2, bellissimo, e ovviamente Il Marchese del Grillo dell'81, che è un film pazzesco, mi fa ancora piegare da ridere dopo tanti anni. Anche Ettore Scola raggiungerà risultati interessanti con Ballando Ballando e La Famiglia. Arriva Nanni Moretti, che debutta nel 76, tra l'altro, tanto con film come Super 8, Io sono un autarchico, quindi Ecco Bob e Sogni d'oro, anche se io non sono mai stato film fan, scusate, di Nanni Moretti. Al nome di Moretti affiancano quello di nuovi comici, registi, attori in stili differenti, ma tutti indicati come promesse di rinnovamento della morbida commedia. Il primo è Roberto Benigni, in realtà, secondo me, con due film che io adoro: uno è Il Mostro e l'altro è Il Piccolo Diavolo, perché c'è Walter Matthau, altrimenti manco quello avrei visto. Anche Gianni Secchino è, sì, vabbè, è carino, però non sono mai stato fan di Benigni. Quasi tutti i suoi film non mi piacciono. Tra l'altro viene citato anche Nella voce della luna, bello, ma perché di Fellini? Perché c'era Paolo Villaggio, quindi ok. Tu mi turbi, c'è anche su film, anche questo, boh, non è che mi è piaciuto, e tantomeno mi è piaciuto La vita è bella. So che qua andrò a scioccare qualcuno, ma la vita è bella non lo sopporto, un film che non ho mai gradito in vita mia. Preferisco altra roba come Schindler's List, quindi Anna Frank, eccetera, roba un po' più seria, no? Viene citato ovviamente tanta roba, anche Massimo Troisi, con Ricomincio da tre, scusate il ritardo. Questi però mi erano piaciuti un sacco, mi hanno fatto veramente ridere. Francesco Nuti alla regia di Casablanca Casablanca, ovviamente nell'85, e poi ovviamente hanno fatto i film Non c'è essa che piange da Benigni e Troisi, ma in realtà è solo per Troisi in realtà, perché che... E poi arrivano, ottengono dei richiami anche Renato Pozzetto e Enrico Montesano, che a me facevano piegare in due, Adriano Celentano, Lino Banfi, Massimo Boldi, De Sica, Cristian De Sica, Jerry Calà e Diego Abate Antuono, però poi va un po' più avanti, grazie anche a Salvadore, si è un po' più avanti, quindi Abate Antuono fa più ruoli, effettivamente alcuni sono veramente ben fatti, devo dire. Arriva anche Carlo Vanzina che farà Sapore di mare, e poi quelle robe lì di Vacanze di Natale, tutti quei cinema, panettoni che sono, diciamo, arrivati. Nel corso degli anni 80 le modalità e i contesti produttivi cambiano radicalmente. In Italia prendono vita e si diffondono numerosi poli creativi che partono da Roma ma anche in altre città. Milano è il centro principale di questa tendenza grazie alle numerose cooperative a supporto della provincia. Il gruppo di registi comprende Massimo Mazzucco, Giancarlo Soldi, Silvio Soldini, eccetera, eccetera. A Torino il Film Festival dei Cinema Giovani, quindi c'è anche a Torino, vengono citati Daniele Segre e tanti altri festival che vengono fatti. Poi gli anni 90 portano questa crisi. Anche se un po' va giù, infatti, poi arrivano i blockbuster americani. Purtroppo sono quelli che sono. Si afferma però tornatore negli anni 90, ovviamente con Nuovo Cinema Paradiso. Viene fatto ovviamente Stanno tutti bene con Marcello Mastroianni, L'uomo delle stelle con Sergio Castellitto, La leggenda del pianista sull'oceano. Che è bello di Tornatore, veramente bello, con il grande Tim Roth che è a Torone. Viene citata Malena con Monica Bellucci. Io questo film, ragazzi, io non lo posso tanto sopportare. Io che non ho mai gradito se non per la Bellucci, quindi. Però De Gustibus. Poi ovviamente qua viene citato, io ve lo consiglio anch'io, di Salvador dell'89 di Marrakesh Express, veramente bello. Segue ovviamente Tournée e Mediterraneo, che anche questi sono molto molto buoni, e viene fatto la trilogia della fuga, viene chiamato. Viene citato ovviamente Giona, che visse nella balena di Roberto Faenza, un altro film del genere, nazisti, ebrei, eccetera, veramente bel film, l'ho apprezzato tantissimo, serio, non è scherzoso per niente. La voce della luna, l'ultima fatica di Fellini, bello bello, perché c'è Paolo Villaggio. Al di là delle nuvole di Bertolucci, bel film anche questo, io l'ho apprezzato tantissimo, anzi no, di Antonioni, scusate, Piccolo Buddha di Bertolucci, mi ero sbagliato. E tanti altri, insomma, si stanno un pochino facendo vedere appunto questa roba qua. Poi ovviamente boh, qua vengono citati anche Testa rasata di Fracasso, ma boh, questa insomma non è che in questo articolo viene citato, io non sono proprio d'accordissimo. E nascono dei nuovi commedianti, viene citato anche Verdone, secondo me ottimo ottimo, anche se non apprezzo poco di lui, ma però veramente uno che sa di cinema, gli piace il cinema, si vede. Viene citato Pieraccioni, che io, mamma mia, che non mi piace proprio Pieraccioni, non mi ha mai fatto ridere niente, quindi assolutamente, quindi io proprio se poi vi piace, ok, a me per esempio non piace per niente. Comunque qua viene detto che la commedia sia un po' più tirata su, anche il cinema. Nel cinema viene citato Garrone, secondo me ottimo, veramente bravissimo. Ritorna anche Pupi Avati con il film Il Signor Diavolo, che secondo me è un buon film, non so perché l'hanno detto che è una porcata. Io in realtà lo reputo un buonissimo film, uno che sa fare i film. Poi Pupi Avati è veramente un grande. Viene citato qua, che sono un po' rifatti anche Carlo Verdone, Aldo Giovanni e Giacomo, autore interpreti dei film Tre uomini e una gamba, che è il più divertente, Così è la vita, e chiedimi se sono felice. Secondo me sono i tre film più belli che hanno fatto. Poi basta, gli altri già ormai erano diventati istanti ormai. E poi viene detto che negli anni 90 iniziano i cinema panettoni con Neri Parenti, Vanzina, eccetera, eccetera. Che però i cinema panettoni funzionavano per un certo periodo perché facevano vedere uno spaccato di società, diciamo, popolare, che però poi si è perso, secondo me, negli anni. Con delle robe, a mio avviso, più di gag che non facevano ridere forzatissime. Però i primi erano in realtà uno spaccato di società abbastanza interessante, effettivamente. Quindi qua in realtà vengono citati alcuni festival, Festival di Torino, per esempio, e tantissimi altri. Io direi che però possiamo anche chiudere qua perché ho spulciato quanto possibile. Quindi oggi abbiamo parlato di tanti argomenti, un po' più magari un po' più veloci, però per andare poi in conclusione, con questa rubrica abbiamo parlato dell'Italia, di tutti i paesi. Io spero che questa rubrica vi sia piaciuta. C'è stato tanto per farla, perché sono, mi sembra, una cinquantina di puntate, forse arriviamo a 60. Io mi sono anche divertito a cercare tutte queste informazioni che vi ho letto. Poi chiaramente vi ho letto, sono stato contento di potervi anche riportare, sono tutte delle infarinature. Se avete più info, chiaramente fateci sapere attraverso i social tipo Instagram. Io ora non so la prossima rubrica quale sarà. Io vorrei fare pillole di film, magari che parlo di due film o tre film insieme, oppure dei registi. Ora vediamo. Io comunque vi do appuntamento alla prossima. Continuate a seguirci chiaramente anche su Twitch e su tutte le altre piattaforme dove abbiamo effettivamente dei contenuti. Grazie ancora a voi e a chiunque ascolterà questo podcast. Ciao!